Non sanno la differenza tra un fisso e un variabile e vanno a cattare il Bitcoin. Ma se vi fregano, vi sta bene.
I nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
E la nostra ospite di questa mattina già ride, è sempre sorridente, ma la farà molto sorridere la prima notizia di questa mattina. Intanto, buongiorno a tutti da Deborah Rosciani. Ieri forse non ve lo avevamo detto, ma quest'oggi Mauro Meazza non c'è con me, quindi mi fa condurre da sola Investire Informati, ma insomma cercherò di reggere le sorti del programma anche senza il mio validissimo socio. Avete sentito qualche rumore di sottofondo? Abbiamo sistemato un po' meglio il microfono della nostra ospite. Ancor prima di dare la storia di copertina, avrete intuito che ha a che fare con consegna di missive, di lettere, quindi di poste. Saluto Vania Franceschelli, presidente di FESIF, Federazione Europea dei Consulenti Finanziari, benvenuta.
Grazie, grazie mille Deborah.
Qual è l'ultima volta che le è capitato di infilare una cartolina o una lettera? Anzi, prima di tutto di comprare i francobolli, perché pure quelli sono diventati introvabili, e poi di infilare in una cassetta, in una buca delle lettere, un documento cartaceo, quindi poste.
Io in realtà lo faccio tutti gli anni ad agosto,
quando va a Noto in vacanza.
Quando vado a Noto, perché
scusate,
c'è una
so
persona, un'amica
che apprezza
un'amica e un amico che apprezzano, vogliono una cartolina con una barca. Quindi io vado in giro per questi paesini, trovo questa cartolina,
ecco.
Prendo il francobollo e poi dopo, peraltro in tabaccheria anche lì ci vado veramente pochissimo,
sì.
E prendo il francobollo e spedisco
un'immagine quasi bucolica,
sì.
Oserei dire, ma assolutamente
sì.
Romantica, che abbiamo un po' perso. Tutto questo per parlare appunto della storia di copertina di oggi, che parte da una delibera dell'Agicom, l'autorità delle comunicazioni, la 308, che risale in realtà 2 anni fa, il 2022, intitolata Nuovi criteri di distribuzione delle cassette di impostazione nell'ambito del servizio universale. Le buchette delle lettere, cioè quelle che stavano a fianco del tabaccaio, della porta del tabaccaio, sono ormai quasi scomparse, comunque eradicate, il termine corretto. Entro la fine di questo 2024, proprio come da programma Agicom, il loro numero totale passerà da 46.500 a 29.000, in realtà appunto questa chiusura, eliminazione delle cassette è già in corso. L'obiettivo finale è ridurle ad una ogni 5.000 abitanti, per evitare all'azienda la fatica e il costo di mandare i postini in giro per l'Italia a svuotare appunto cassette che per la verità oggi sono semivuote. La Agicom ha deciso di eliminarne appunto quasi la metà e sostituire le restanti con cassette smart, che oltre ad ospitare lettere e cartoline misurano pure i valori delle polveri sottili o dell'azoto, e grazie allo schermo integrato, questo lo spiega proprio Poste Italiane, potranno veicolare messaggi di carattere commerciale e di comunicazione col territorio. Ad oggi le cassette smart già installate in tutta Italia sono circa 700, mentre spiegano sempre da Poste Italiane, il piano di riorganizzazione è arrivato all'incirca al 50% rispetto all'obiettivo iniziale, che era quello di passare, appunto lo dicevamo prima, da 46.500 a 29.000 cassette su tutto il territorio nazionale. Questo significa appunto che quelle rimosse fino ad ora sarebbero circa 10.000, quindi in teoria la sostituzione delle vecchie cassette rosse, partita da 300 piccoli comuni 2 anni fa, si sarebbe dovuta concludere entro l'anno, ma in realtà i tempi si stanno allungando. Insomma, è l'evoluzione del mercato, ormai sta passando tutto. Neanche più dalla posta elettronica ordinaria, ormai se non hai una PEC, dottoressa Franceschelli, non sei nessuno. Per voi che fate poi questo lavoro delicatissimo di consulenza finanziaria, credo che ogni comunicazione debba essere assolutamente
corretto,
certificata,
è corretto,
ed è corretto così. Perché abbiamo invitato Vania Franceschelli? Perché l'organismo che guida, la FESIF appunto, la Federazione Europea dei Consulenti Finanziari, che quindi ha la presidenza italiana, compie quest'anno 25 anni. In che periodo esattamente? Ad ottobre o?
È nata a giugno, ma compie 25 anni come il Sole 24 Ore o poi?
No, in realtà è Radio 24.
Radio 24,
è vero,
sì.
Esatto, adesso non avevo neanche fatto questa abbinata. Sì, Radio 24.
Radio 24.
Però voi siete nati qualche mese prima, però insomma insieme festeggiamo questo compleanno. Mannaggia, potevamo portare un'altra torta di tutte quelle che sono arrivate in questo periodo, sono tante. Parleremo dell'impegno di questa organizzazione, chiaramente di carattere istituzionale, ma soprattutto a beneficio dei risparmiatori di tutta Europa. Ci faremo raccontare in che cosa si è contraddistinto questo mandato italiano e qual è anche l'impegno di dialogo con tutte le organizzazioni di rappresentanza dei consulenti finanziari in Europa, perché anche quello di comunicare e dialogare con tutti è stato un impegno di non trascurabile rilevanza, immagino, per questo mandato che porta la firma di Vania Franceschelli. Poi parleremo anche dei bisogni dei risparmiatori italiani, perché dottoressa Franceschelli è anche una consulente finanziaria e quindi insomma anche come si sta in qualche maniera caratterizzando questo periodo molto complesso, con le borse che stanno andando molto bene, i bisogni delle famiglie italiane che si ampliano sempre di più, c'è sempre più bisogno di consulenza, di pianificazione finanziaria, che però è ancora un approccio non molto diffuso, molto faticoso da gestire con i risparmiatori italiani. Quindi se volete dialogare con noi avete sempre le consuete modalità per farlo: 800 24 00 24, il numero verde che vi consente di intervenire in diretta, oppure mandateci i vostri messaggi, sms o whatsapp al 349 238 6666. Professionisti della consulenza che stanno al passo con i numerosi cambiamenti che ci riguardano, peraltro in Europa continuiamo ad avere una forte crescita del risparmio delle famiglie. Contemporaneamente abbiamo anche un progressivo invecchiamento della popolazione, per cui anche risparmio che sicuramente va gestito con modalità diverse rispetto a come succedeva nel passato, quindi sempre maggiore necessità di consulenza. Fatte tutte queste premesse, direi che, perché è entrato Marco Lombardo, perché ci vuole fare una foto, ci vuole fare
allora
una
ci
foto.
Mettiamo in posa.
Ci mettiamo in posa, intanto però con Pietro Lacorte faccio partire anche il breve giornale radio del risparmio.
Meazza e Rosciani, e sei in buone mani.
Perché mi hai spento il microfono, Pietro? Perché mi censura, lo so. No, allora, la prima notizia è molto interessante, perché cosa succede? Succede spesso che quando si deve sottoscrivere un mutuo e magari lo si riesce a fare con una banca diversa da quella con la quale abbiamo abituali rapporti o storici rapporti, la nuova banca ci chieda, non tanto gentilmente, perché in genere si tratta di un obbligo, di aprire un conto corrente anche appunto con la medesima banca. È una, come dire, situazione di opportunità, e spesso abbiamo accontentato la nuova banca, la banca con la quale abbiamo il mutuo, appunto, anche se, come dire, questo rapporto ci sembra un po' forzato e vorremmo magari che l'addebito mensile della rata del mutuo avvenisse sulla nostra banca. Non esiste nessun obbligo di apertura del conto corrente, è proprio una situazione di opportunità che generalmente il consumatore tende a rispettare. C'è adesso una notizia che è arrivata ieri che ci pare molto interessante. Molto spesso i mutui si riescono ad ottenere grazie all'attività della figura del mediatore creditizio. Proprio ieri l'OAM, l'organizzazione che rappresenta queste figure professionali, appunto, ha rilasciato una comunicazione nella quale dice testualmente che l'apertura di un contratto di finanziamento per l'acquisto della casa, abbinato alla contestuale apertura obbligatoria di un contratto di conto corrente con accredito dello stipendio, rappresenta una vendita abbinata vietata per i mediatori creditizi. Per cui se, anziché andare direttamente in banca a chiedere il mutuo, passo, magari perché me l'ha suggerito l'agenzia immobiliare, da un mediatore creditizio che generalmente aiuta in particolar modo magari quel profilo di consumatore che ha delle caratteristiche un po' meno forti nei confronti appunto della banca, e allora il mediatore non può chiedere a questo cliente che sta gestendo ed aiutando di obbligatoriamente appunto aprire un conto corrente. Si tratta di comportamenti non consentiti dalla normativa di trasparenza e correttezza nei confronti del consumatore e sono comportamenti in contrasto con il codice del consumo, dice l'OAM, appunto l'organismo che tiene l'albo degli agenti e dei mediatori creditizi. Ricorda anche l'OAM che ha la competenza per vigilare sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di correttezza nei rapporti con la clientela, appunto, da parte dei mediatori creditizi, che è possibile offrire ai clienti, accanto ad un contratto di finanziamento, altri contratti accessori, ma questi appunto non sono il conto corrente, quindi immagino possano, dottoressa Franceschelli, suggerire la cosiddetta polizza assicurativa obbligatoria che va stipulata appunto alla scoppia incendio, no? Quella la prima che va abbinata al mutuo. Che ne pensa di questa notizia?
Ma penso che faccia parte di un percorso che in Italia va un po' a rilento, però c'è sicuramente più consapevolezza di libertà anche per quello che è il consumatore, perché è chiaro che se io stipulo un mutuo devo avere la facoltà di addebitare questa rata dove voglio, e fa parte anche di un'educazione che mancava al consumatore, che pian piano non solo i consulenti finanziari ma in questo caso anche i mediatori devono dare, perché comunque un cliente informato è sempre un quid in più.
Certo. Tra l'altro, appunto, come dicevo prima, noi lo sapevamo da tempo che questo obbligo non esiste, però quando siamo proprio nel momento della stipula del mutuo, impegnandoci per cifre importantissime per un periodo lunghissimo di tempo, come dire, non ci sentiamo proprio nella parte forte di poter negoziare anche questo aspetto, quindi in genere si soprassiede e si fa anche il conto corrente. Poi magari ci si ripensa dopo un po' di tempo e si va a chiedere, e la banca nicchia, non ce lo consente appunto questa chiusura del rapporto di conto. Però insomma oggi sappiamo che c'è un ulteriore punto di forza per sostenere questa trattativa. Un'altra notizia che ci è sembrata molto curiosa che vogliamo segnalare è una notizia che riporta questa mattina il Sole 24 Ore nelle pagine di Finanza. La firma è quella di Moria Longo, uno dei nostri massimi esperti di mercati finanziari, che ci racconta come sul mercato americano circoli, in realtà non è nuovissimo ma pare curioso appunto che venga enfatizzato questa notizia proprio adesso, un ETF che punta tutto sull'elezione di Donald Trump alle prossime appunto presidenziali americane, che peraltro ormai il countdown è iniziato perché siamo a meno di un mese a questo importante appuntamento elettorale. Questo ETF lo cito perché è uno strumento finanziario che a tanti nostri ascoltatori piace molto, perché sono strumenti di investimento che costano un po' meno dei tradizionali fondi di investimento. Peraltro ricordo anche che noi abbiamo in programma un'altra digital round table su questo argomento il 19 novembre, e quindi cominciate a segnarlo in agenda. Ebbene, questo ETF che punta tutto su Trump ha un nome che, come dice Moria Longo, come dire, trasuda patriottismo da tutti i pori. Si chiama God Bless USA, quindi Dio benedica gli Stati Uniti, un nome scelto per un ETF che ammicca all'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca. Uno strumento finanziario dedicato a chi vuole investire in un gruppetto di azioni che, secondo chi ha costruito questo ETF, il gestore, l'emittente è Curran Investment Partners, potrebbero avere buone performance qualora Trump conquistasse la Casa Bianca. Quali azioni sono state scelte dai creatori di questo strumento finanziario così a stelle e strisce patriottico? L'ETF seleziona aziende statunitensi con una capitalizzazione di almeno un miliardo di dollari, eliminando quelle che hanno enfatizzato un attivismo politico di sinistra o liberale e quelle che hanno mostrato attenzione ai temi sociali. Quindi con questo ETF tramonta l'era ESG, almeno secondo l'approccio appunto di questo gestore. Quindi una cosa molto divertente, insomma, in realtà poi molto seria, perché chissà, dottoressa Franceschelli, quanti capitali affluiranno da parte dei elettori repubblicani verso questo strumento?
È comunque curioso e sicuramente importante seguirlo, perché può essere anche un anticipatore di quello che sarà il voto.
Allora, tra l'altro, e qui chiedo a Marco Lombardo di mettere mano all'agenda, cominciamo a programmare qualche approfondimento anche di carattere finanziario in vista delle elezioni statunitensi, e intanto andiamo invece al tema che vogliamo approfondire questa mattina con la nostra ospite.
Investire informati.
L'ultima informazione di servizio, visto che ho segnalato agli ascoltatori che la nostra prossima Digital Roundtable sarà il 19 novembre, appunto tema ETF, in realtà volevo anche segnalare che quella che abbiamo fatto ieri sulla previdenza complementare è andata benissimo, avevamo oltre 1000 iscritti che praticamente per tutte e due le ore sono stati collegati ad ascoltare i nostri contenuti. Ci ha fatto veramente piacere perché è un tema molto importante, penso che Vania Franceschelli potrà concordare, un tema molto sentito, siamo alla vigilia presumibilmente, ma ancora non abbiamo conferme, di un nuovo intervento da parte del governo per stimolare le adesioni che crescono ma ad un passo molto lento, molto al di sotto del potenziale, mancano all'appello troppi giovani e troppe donne che non fanno una scelta di previdenza integrativa per tutta una serie di ragioni, per magari scarse disponibilità finanziarie, ma perché non sanno che bisogna fare una sottoscrizione di un fondo pensione perché è lo scenario demografico che ce lo chiede. E qui insomma ci ha fatto molto piacere questa mole di adesioni che è arrivata ieri, e vi ricordo che nelle prossime ore, se andate sul sito di Radio 24, ritroverete tutta la Digital Roundtable, appunto, e quindi chi ha perso ieri qualche passaggio o non ha potuto seguirla la potrà appunto seguire registrata dal sito della nostra radio. Vania Franceschelli, allora di nuovo buon compleanno, alla guida della FESIFE da un paio d'anni.
Dall'anno scorso, da aprile dell'anno scorso.
Un anno e mezzo, quindi circa. 25 anni per questa organizzazione. Allora, intanto, quali sono in questo momento le questioni nell'agenda dell'organizzazione appunto europea, e come si sta distinguendo questo mandato italiano? Che tipo di apporto ha portato? Apporto a portato, gioco
l'apporto
di
lo vediamo alla fine dei 4 anni, mm-hmm. Diciamo cosa stiamo cercando di apportare. E FESIF nasce appunto nel 1999 e adesso ha un nuovo obiettivo, che è quello dell'advocacy. E recentemente, già da un anno, siamo diventati degli stakeholders per quello che riguarda la Commissione europea, quindi sul tema della Retail Investment Strategy. Quindi siamo
che è una
stati
nuova direttiva europea,
che
è
la nuova direttiva europea, che è molto importante anche per quello che riguarda il consumatore finale. E quindi ci siamo resi conto, proprio come FESIF, di dover cambiare alcune cose. E che cosa vuol dire? Naturalmente per i nostri associati, ma anche per le associazioni che faranno parte della FESIF, vogliamo avere un ruolo attivo con tutte quelle che sono le autorità, dal Parlamento alla Commissione europea, all'ESMA, all'EBA, all'EIOPA.
Quindi tutte le autorità che gravitano attorno al mondo del movimento dei capitali, risparmio, gestione degli investimenti.
Gestione degli investimenti è un dialogo che deve essere un dialogo biunivoco tra le autorità, per quello che riguarda il mondo della consulenza finanziaria e anche assicurativa, che è tanto importante in Europa, e anche i consumatori. Quindi esattamente mercoledì prossimo sarò al Parlamento europeo per tutta una serie di incontri di accreditamento, e uno di questi incontri, che penso sia uno dei più importanti, sarà con un membro della Commissione ECON, quindi con un membro della Commissione dei consumatori europei. Poi a cascata ci piacerebbe questi incontri farli nelle varie nazioni, nei 27 paesi dell'Unione Europea.
L'attività di advocacy, tanto per spiegarlo ai nostri ascoltatori che magari non hanno confidenza con il gergo inglese, quanto proprio che cosa stia dietro a questa terminologia.
È una presentazione, un'attività di lobbismo, siete
portatori ovviamente di interessi, certo, della vostra categoria, laddove prima non esisteva
ma non era così programmata. Ci siamo resi conto proprio anche come executive board, quindi come i quattro soci diciamo che fanno parte della FESIF e hanno un ruolo più rilevante, ma non solo loro, anche le altre associazioni. Siamo resi conto che andare a parlare direttamente o con call con queste autorità ed esprimere la nostra idea via. E quello che vediamo nel futuro, quindi parlare del mondo delle commissioni per quello che riguarda la consulenza finanziaria, ma parlare anche della digitalizzazione, come ha detto lei prima, delle pensioni, della situazione dei giovani e delle donne. Tutti questi temi a volte sembrano solo temi noi italiani, in realtà è proprio l'Europa che sta cambiando, e quindi intercettare anche questi cambiamenti a favore sia del nostro mondo, perché ricordiamoci che i consulenti finanziari, il mondo della consulenza è un mondo importante anche per fare aumentare il PIL dei vari paesi, e sia naturalmente anche dei consumatori che, come ho detto prima, con un'adeguata educazione finanziaria che deve arrivare sia da noi, no? Che tutti i giorni incontriamo i clienti, ma anche dall'alto, quindi con anche delle imposizioni, con anche dei corsi, con anche una bella round table come avete fatto ieri. Tutto fa gioco per avere un consumatore che man mano cresce e va verso quella pianificazione che è tanto importante per la vita di ogni persona.
Certo. Allora, no, mi è piaciuto anche questo parallelo che ha fatto con le altre economie europee, perché lei dice giustamente: noi siamo portati a guardare a quello che succede in casa nostra, e sembra a volte che le problematiche dei risparmiatori italiani siano particolari e molto vicine ovviamente alle questioni economico-finanziarie del paese. Abbiamo invece in questo momento una Germania che è in gravissima crisi economica e recessione, in Francia discutono dell'entità del debito pubblico al punto che introdurranno, perché qua l'affermazione è stata certa da parte del premier appunto Barnier, misure di prelievo sulle ricchezze più importanti, e quindi lì è certo che si farà. Tutte questioni di cui parliamo molto spesso anche nel nostro paese, che spesso ci sono sembrate ci mettessero in realtà in una condizione di inferiorità quasi rispetto agli altri paesi, invece anche altrove hanno le nostre medesime problematiche appunto, e quindi tutto poi discende anche chiaramente sulla figura del risparmiatore finale. Allora, detto questo, abbiamo cominciato quindi ad esplorare il mondo FESIF, che è importante sapere quello che succede in Europa, perché ormai tutto ci arriva da là. Sapete per esempio cosa succede quando arriva, che ne so, con la direttiva green sulle nostre case? Ecco, anche il mondo del risparmio origina tutto da là. Ne torneremo a parlare fra qualche istante dopo la borsa.
Complimenti a Deborah, perché c'ha una voce meravigliosa.
Due di denari.
Una monetina a te, una monetina pure a te, così fanno tre, una monetina per questa serata che non può finire.
Eh sì, parlavamo anche un po' di monetine con Vania Franceschelli a microfoni spenti, perché le stavo raccontando il tenore delle domande che ci sono arrivate ieri nel corso della nostra tavola rotonda digitale sulla previdenza complementare, e ci ha colpito il tenore di tante domande molto semplici da parte di molte persone che chiedono proprio la base: dove vado per sottoscrivere un fondo pensione, a chi mi rivolgo? Quindi c'è tanto lavoro da fare dal punto di vista dell'educazione finanziaria e sostegno, e stavo suggerendo a Vania Franceschelli, come consulenti andate anche nelle piccole imprese che non sanno bene come gestire questa problematica con i loro lavoratori. Le piccole imprese hanno altri problemi, stare sul mercato ovviamente, quindi essere competitivi in una concorrenza feroce che riguarda molti settori, e forse il tema di aiutare i propri dipendenti a fare una scelta non è proprio una priorità, e dovrebbe invece esserlo. Ci arriveremo nell'ultima parte della trasmissione. Prima vorrei ancora indagare nell'impegno di FESIF su scala europea. State preparando un white book, un libro bianco. Su che cosa state indagando e che cosa vi serve questo lavoro?
È un sogno che si sta realizzando. Il libro bianco, White Book, era già stato fatto qualche anno fa ai nostri soci, le nostre associazioni, che sono circa 24 su 27 paesi europei, chiedendo com'era la situazione della consulenza finanziaria e anche assicurativa all'interno del loro paese. In Italia, ad esempio, avevamo intervistato ANASF, anche perché se c'è FESIF è anche grazie ad ANASF, che ha creduto benvenuto in questa federazione ed è stata non una delle associazioni che l'ha fondata, ma è entrata tipo un anno dopo.
Certo. ANASF è l'associazione italiana dei consulenti
finanziari. E quest'anno si sta realizzando un sogno, perché proprio in occasione del compleanno del FESIF, che festeggeremo a Bruxelles il 3 di dicembre, e presenteremo questo white book, mi auguro, con la situazione del nostro mondo, quindi del mondo della consulenza, in tutti i 27 paesi europei. Qualcuno non vuole darci dati, diciamo che anche all'interno di altri paesi non c'è solo un'associazione, ce ne sono due o tre, è anche un modo per conoscere il nostro mondo, perché questo libro bianco così completo non era mai stato scritto. Le domande che vengono fatte alle varie associazioni sono, oltre alla composizione, a consulenza finanziaria, domande sulla sostenibilità, a che punto sono proprio la diffusione del tema della sostenibilità presso la clientela, come vedono la digitalizzazione, come vedono il mondo delle pensioni, e vede Deborah che ritorniamo sempre ai capisaldi, e diciamo che questo lavoro per noi è importantissimo da presentare in primis alle associazioni che appunto ci sostengono, ma in seconda battuta anche alle autorità europee, per poi aprire un dialogo tra loro e anche i consumatori sull'importanza che la consulenza finanziaria, e io direi anche patrimoniale, ha, e su come sia importante affidarsi a una persona esperta per fare una pianificazione, che è una sorta un po' di matrimonio, no? Un po' come il mutuo, perché è una pianificazione tutti gli anni, va comunque rivista, certo. Il consulente lo devi incontrare,
e la manutenzione periodica, ovvio, di queste scelte. Senta, non voglio entrare nel merito dei rapporti che ha con i colleghi che guidano le associazioni appunto degli altri paesi di rappresentanza di consulenti finanziari, mi interessava più capire che rapporto hanno i consulenti finanziari degli altri paesi con i risparmiatori di riferimento, perché lei lo sa, ci siamo incontrate tantissime volte in tante conferenze, descriviamo gli italiani come dei grandissimi risparmiatori, pessimi investitori, con scarse competenze finanziarie, questo dibattito che ormai ci ha anche nauseato sulla necessità di migliorare le competenze finanziarie e l'educazione finanziaria, ma davvero altrove sono così bravi i consulenti, hanno questo rapporto così semplice con le famiglie che servono in Germania, in Francia, sono davvero così competenti altrove?
Allora, sono competenti e lo si vede anche dai numeri. Sono recentemente stata al convegno di EFPA Italia, e anche questa è una creazione di ANASF, che nel 2002 ha creato questa fondazione, e ho visto tante slide che ho fotografato e una mi è rimasta impressa. Si riferisce ai risparmi italiani circa 11 anni fa, proprio una slide in cui c'era il risparmio italiano, un risparmiatore medio italiano, francese, tedesco, americano.
Se non è una barzelletta.
Non è una barzelletta.
C'era il tedesco,
allora,
e francese.
Allora, 11 anni fa il risparmiatore italiano aveva addirittura una cifra superiore di risparmi rispetto alla Francia, rispetto al risparmiatore francese, rispetto al risparmiatore tedesco. Bene, situazione del 2022-2023, il risparmiatore italiano ha aumentato il proprio capitale del 10%, quello tedesco l'ha aumentato dell'80%, quello francese del 40% e quello americano del 150%.
Banalmente perché sono più spinti, sono più propensi ad andare sul mercato finanziario, sui mercati finanziari, quindi
allora,
meno prudenti.
Sono appena stata a Lione a questo grande evento che si chiama Patrimonia, e ho un po' parlato con i consulenti finanziari francesi. Sono molto propensi anche come i consulenti finanziari tedeschi al mondo assicurativo, quindi ad avere capitale protetto, però sta entrando anche molto il private equity e il real estate sotto forma naturalmente di fondi. e hanno pian piano, stanno avendo un approccio più meno ancorato al rendimento
di breve termine.
Quindi qua sull'educazione finanziaria in Italia stiamo già facendo tanto, ma dobbiamo fare ancora tanto.
Noi invece, appena si è rivisto del rendimento sul titolo di Stato, abbiamo riportato dalla liquidità il nostro risparmio sull'obbligazione pubblica.
Ma la cosa interessante, sono andata a vedere perché l'americano ha guadagnato il 150%. Allora, oltre ad avere sicuramente una MIFID, no? Quindi uno strumento di profilazione un po' più aggressivo rispetto all'italiano medio, e il 50% della popolazione americana ha un consulente finanziario o una consulente, quindi è abituata a fare pianificazione, e la pianificazione che non è un percorso di breve, ma è un percorso, io dico sempre, di maratoneta, che va tutti i giorni, anche non dico tutti i giorni, però almeno una volta al mese riguardata, porta dei risultati straordinari nel medio e lungo periodo, e questi dati lo confermano.
E poi gli americani, cioè questo è veramente un paese, ma qua insomma ne parliamo in tante trasmissioni, alle smaccate contraddizioni: da una parte vogliono tutti la casa a costo di indebitarsi all'inverosimile per un periodo, poi rinegoziano il mutuo continuamente, ipotecano la casa 10 volte, fino a far scoppiare poi le crisi finanziarie come nel 2008. Dall'altra parte però credono nel mercato, sono educati a farlo, sottoscrivono il fondo pensione alla nascita, perché mi hanno raccontato una volta che non si esce dall'ospedale con il neonato se il neonato non ha in culla il contratto appunto di fondo pensione aperto. Non so se sia un'esagerazione, ma comunque lo si fa molto presto, e poi nel tempo chiaramente ci sono i risultati, perché lo strumento finanziario a cui si dà del respiro di lungo termine, alla fine i risultati li produce, no?
Certo.
Dottoressa Franceschelli,
certo.
È così. Interessante quello che ci ha raccontato, e quindi noi continuiamo ad essere molto prudenti nella gestione.
Noi continuiamo a essere molto prudenti, le nuove generazioni ci pongono delle domande diverse, quindi di un mondo anche meno prudente, e poi ecco, è anche il concetto di prudenza, a mio parere, è una medaglia che ha comunque due facce, e va di pari passo con una paura di perdere i soldi, ma nello stesso tempo anche con una grande voglia di risparmiare. Ricordiamoci il periodo, no, del lockdown, dove l'Italia sbettava in cima alle classifiche del risparmio in Europa, e però dobbiamo ancora avere quella consapevolezza che non possiamo fare tutto nella vita. Quindi il mondo della consulenza finanziaria ci aiuta e ci deve proprio prendere per mano e fare questa programmazione, che non è solo rivolta a noi, ma è rivolta alla nostra famiglia, oppure se siamo imprenditori, come lei prima ha detto, è rivolta ai nostri dipendenti, perché avere anche dei dipendenti più consapevoli e più contenti è un valore aggiunto per tutto. Cioè quel famoso ranking del benessere, no? Questo nuovo paradigma, e quando vedo che l'Italia, apparentemente siamo tutti abbastanza felici, però noi siamo in questa classifica non nei primi posti, mi fa pensare, perché comunque il mondo della finanza può essere, anzi è sicuramente un tassello da esplorare e da conoscere per aumentare quel benessere.
Certo. Allora, abbiamo il traffico, intanto se volete continuare a scriverci, adesso chiariremo con Nevania Franceschelli quando parla del risparmio medio appunto delle persone, se si riferisce al portafoglio medio del consulente o risparmio medio appunto della famiglia. Adesso ci arriviamo, quindi salutiamo questo ascoltatore che si chiama con un nome molto interessante, Almaranto, e quindi noi lo salutiamo e poi gli risponderemo. Naturalmente ci ha mandato un messaggio, adesso intanto sentiamo cosa succede sulle strade italiane.
Sì, tutto interessante, tutto bello, tutto simpatico, ma adesso traffico!
Due di denari.
Sono scordata prima di fare il quizzettone, ma avrei dovuto farlo prima del traffico e dopo il traffico, ma io lo faccio adesso. Lei, dottoressa Franceschelli, non può rispondere al domandone che abbiamo scelto per oggi, perché la risposta la sa, ma vediamo un po' i nostri ascoltatori se sono stati attenti. Abbiamo chiesto, anzi vorremmo chiedere, qual è la sigla della Federazione Europea dei Consulenti Finanziari di cui la nostra ospite è la presidente? Guardate, è facilissimo, ride ovviamente che lei la sa, quindi non può partecipare al quiz. Accettiamo solo le risposte che arrivano al numero verde 800 24 00 24. Qual è la sigla della Federazione Europea dei Consulenti Finanziari di cui, per farvi googlare più facilmente, Vania Franceschelli è presidente in questo momento da un anno e mezzo, quindi proprio il mandato italiano. Allora, dove siamo rimasti? Alla risposta dal Maranto, quando lei parlava del risparmio medio, si riferiva al portafoglio medio gestito dai consulenti finanziari, di quello delle famiglie.
Quello delle famiglie, è stato
quindi
preso
un famoso grafico che ha fotografato prima.
Sì, mm-hmm. È delle famiglie.
E quindi abbiamo chiarito. Poi Roberto invece ci racconta di quanto ha reso dal 2007 a 2024 il suo fondo pensione, che è Previmoda, il settore della moda, che peraltro lamenta scarsissime adesioni, questo lo so perché conosco il fondo e i suoi dirigenti. È un fondo, la sua linea scelta da lui, bilanciata, che ha reso in questo periodo il 75%, e lui dice: se lo gestiva lo scemo del paese forse avrebbe quadruplicato il rendimento. A parte che mi sembra non esattamente disdicevole questa percentuale indicata.
No.
E poi il prodotto è bilanciato, quindi forte componente obbligazionaria avrà all'interno, che ha avuto le sue difficoltà negli ultimi anni. Che pensa di questo messaggio?
Penso che ogni persona che ha la possibilità di aderire a un fondo lo dovrebbe fare. La qualità dei fondi pensione è veramente aumentata tantissimo. Peraltro abbiamo le password per vedere dove sono investiti i nostri soldi. Questo è un procedimento che ad esempio 10 anni fa non c'era. Quindi occorre anche qua abituare le persone e i clienti a considerare il fondo pensione non come un accantonamento da lasciare lì vita naturale durante, ma anche questo fa parte di una programmazione e quindi ha bisogno di manutenzione. Il rendimento non è assolutamente di questo Previmoda, non è assolutamente negativo,
no.
Anzi tutt'altro. E ricordiamoci sempre che i fondi pensione di categoria hanno anche tutta una serie di obblighi normativi, quindi perché naturalmente a che cosa interessa il fondo? Che la persona che va in pensione riscatti la cifra e non riscatti meno di quello che ha versato.
Almeno,
quindi
esatto.
Hanno tutta una serie proprio di obblighi e importanti.
Di requisiti, diciamo, di gestione assolutamente,
certo,
prudenziale
però
della
sono gestiti, ne ho analizzati alcuni, sono gestiti veramente molto bene. La gestione è veramente migliorata,
certo,
tantissimo.
Vania, la domanda delle domande arriva sempre e anche stavolta dobbiamo provare a dare un orientamento. Dove poter trovare un buon consulente finanziario, ci chiede Giorgia. Vado direttamente in banca. Allora, le banche oggi hanno reti di consulenti finanziari, quindi magari non vada direttamente in banca allo sportello, perché, ma senza nulla togliere la professionalità di chi sta allo sportello, ma fanno un altro mestiere, le potranno suggerire: guardi, in questo momento noi stiamo distribuendo questo prodotto, ma non ha nulla a che fare con una buona consulente. Intanto il consulente è la persona con la quale parlare a lungo prima di mettere la firma su qualunque tipo di contratto. Quindi Giorgia, magari faccia un piccolo check-up tra i suoi amici, se hanno già dei rapporti con dei consulenti finanziari, qual è stato l'approccio proprio personale iniziale, perché questo credo che sia fondamentale.
Le posso fare un esempio, così,
certo,
rispondiamo anche alla signora Giorgia. Sono stata chiamata da una persona che non vedevo da un po' di tempo, da un amico di famiglia. 14:30 a casa sua, sono uscita alle 16:30. Padre di figli che hanno tutti studiato l'università con un master all'estero. Lui è ormai da 10 anni alle seconde nozze. E abbiamo iniziato questo percorso anche di conoscenza, perché certe cose non le sapevo. E,
ma lei non è andata certo con i depliant delle soluzioni di investimento?
Sono andata con la fotocopia del mio mandato, perché lui deve controllare che io possa fare questa attività, e quindi l'OCF DOCET, quindi l'organismo dei consulenti finanziari, fate sempre un controllo sull'albo dell'OCF se le persone che si professano consulenti finanziari lo sono veramente, perché abbiamo naturalmente un albo che ci tutela e vi tutela. E
come è finita con questa persona?
Velocissimamente è finita che andiamo dal notaio, perché dobbiamo fare un po' cose, e poi dopo è finita con la mia solita frase che l'elefante si mangia a fette, quindi oggi me l'hai presentato questo elefante e pian piano ne mangeremo una fetta alla volta, e penso che la trattativa e tutta la pianificazione si concluderà tra al massimo 3 o 4 mesi, quindi sarà abbastanza lunga.
Ottimo, Bania, noi abbiamo terminato, avremmo potuto raccontare tante altre cose. Intanto speriamo di ricevere il vostro invito per il 3 dicembre.
Volentieri.
Per
la festa, anche il white book,
la festa della vostra organizzazione, che purtroppo però non abbiamo è caduta. Claudia da Vicenza avrebbe voluto rispondere alla domanda, rispondeva correttamente. La risposta è FECIF.
Grazie.
Ecco,
grazie,
quindi hanno studiato
Claudia.
I nostri ascoltatori, adesso cercheremo anche di dare loro un riconoscimento. Grazie a Vania Franceschelli, l'aspettiamo
grazie
presto per raccontarci ancora una volta con un bel punto della situazione qual è il ruolo dell'Italia nel mondo della consulenza finanziaria europea. Buon lavoro.
Grazie.
A domani.